Quindi...
Beh, questo è l'asse politico nazionale, sì, sì. È il governo del paese Italia, non è una stranezza. L'immagine, non so quanto intenzionalmente, però a me ha provocato una suggestione. Vabbè, dietro no, davanti quello che sembra il muro. Ecco, tutte queste grandi realizzazioni sono grandi realizzazioni d'affari per funzioni terziarie, per ceti elevati, e il resto della città? Per il resto della città c'è il muro alla palestinese.
Perché qui parliamo sempre di un orizzonte che si adatta per un portafoglio un po' più ricco, diciamo. Qui parliamo sempre, perché poi alla fine. Quindi qui, qui parliamo dell'affare inteso come valorizzazione spinta del territorio, che non ha molto a che fare con invece una problematica, no? di case da dare alla portata di non solo di chi ha il portafoglio bello gonfio, ecco. È chiaro, le due cose confliggono e tra l'altro confliggono anche con la crisi dell'edilizia generale. Parliamo perché in questi anni non dimentichiamo che l'edilizia, non c'è giorno che non lamenti la propria crisi, no? In un sistema di crisi globale che colpisce un po' tutti, quello dell'edilizia è uno tra i più gridati. Ora uno si può chiedere, ma come mai in tempi in cui accade questo, in tempi addirittura in cui il prezzo del mattone eccezionalmente va giù, no? Perché come mai in un tempo così resistono questi poteri? Perché evidentemente questi poteri interessa fino a un certo punto questo discorso. Loro rimandano, nel senso che ora vedremo come finisce sulle vendite, per esempio, di City Life, i grattacieli di City Life o Porta Nuova e via dicendo. Vedremo. Qui parliamo di roba da 10.000 euro, 15.000 euro al metro quadrato. Quindi non ha. La crisi non riguarda tanto questo, la crisi riguarda tutto il resto. Ora, quindi io me la spiego così, me la spiego che questo sistema prescinde dalla crisi generale, altrimenti dovrebbe essere fermato, è bloccato, no? È incredibile che quando si dice l'edilizia non va più, non si costruisce più, questo in generale, no? È un mercato che sta frenando, c'è disoccupazione, non si riesce dal lavoro, le case non si vendono, i prezzi diminuiscono, allora uno dice, ah, tutto questo come si concilia? Si concilia con il modo lì, cioè che vive un altro livello, cioè non importa niente tutto questo. Salvo poi dover fare i conti in alcuni casi con un rallentamento delle vendite, perché se il bosco verticale non riesce a vendere, probabilmente c'è anche ne risente un pochino anche lui.
C'è Fortunato che ha delle espressioni facciali significative. Vieni qua.
No. Mi interessava fare una domanda che mi porta all'ultimo. In particolare, se hai la possibilità di dirci qual è l'esposizione delle banche in questo momento, soprattutto su questi ultimi interventi che hai citato, cioè Bosco in Città piuttosto che City Life, eccetera, perché indubbiamente il vero problema che poi ci riporta all'inizio sull'aspetto di quanto dovremo pagare, o meglio quanto dovrà pagare il proletariato e i lavoratori milanesi in generale quando l'operazione Expo verrà messa a cassa in buona sostanza, perché anche lì c'è il problema appunto dell'esposizione delle banche, perché se il Comune di Milano aveva fatto quell'operazione dei derivati, no? I famosi derivati, che poi quella mente luminosa del Procuratore della Repubblica aveva pensato che la colpa fosse delle banche, soprattutto tedesche, che avevano in quel modo raggirato la nostra giunta, vabbè, il che dimostra quanto facciamo ridere i polli da quel punto di vista, perché i raggiratori erano semmai i nostri amministratori comunali. Ma a prescindere da questo, il vero problema poi è lì, cioè io non credo che siano due mondi separati, cioè il problema della impossibilità di mettere a cassa la realizzazione di quelle opere megagalattiche trascinerà nel baratro, o dovrebbe trascinare nel baratro, una parte della nostra struttura, della struttura finanziaria milanese, che già, o anche ormai italiana, che già è esposta di per sé. E da questo punto di vista si capiscono anche alcune manovre, volendo, no? Il fatto di tenere gli alloggi vuoti nel pubblico e anche nel privato, e tutto l'apparato legislativo, che in questi anni è stato fatto apposta per poter tenere alti gli affitti, perché in quel modo si poteva rendere appetibile l'acquisto di immobili anche da privati, perché se uno deve affittare una casa a 800 euro al mese, ne spende 850 e si impicca con il mutuo, e questo serviva per tenere in piedi tutto quel giro che conosciamo, con architetti, periti, consulenti, che serviva tutto, è servito in questi anni a tenere in piedi la struttura finanziaria milanese. Però io non credo che siano due mondi separati, che anzi prima o poi si arrivi alla redderazione, perché se è evidente che non credo che verranno tanti arabi a acquistare i palazzi di Porta, no, sì, City Life credo, dove c'è Bosco in città, no? Dove c'è Bosco in città, Porta Nuova, perché avrebbero già dovuto farlo, no? Ormai sono in ritardo spaventoso. Dall'altra parte c'è questo processo di spopolamento della città, che ormai è da troppi anni che investe tutta la metropoli, ma al dunque si dovrà arrivare, e questo dunque potrebbe essere appunto la fine di Expo, a me se non concesso che riescano a farla nei termini in cui avevano interesse di farla. Ma a questo punto tu hai la possibilità di dirci quale sarà l'esposizione finanziaria degli istituti che hanno prestato soldi, perché l'operazione con Zunino è stata simpaticissima, no? Lo hanno confiscato, va bene, d'accordo, il grande cavaliere, ma non puoi confiscare tutto.
Sì, non puoi confiscare tutto. Io diciamo, dire, l'esposizione è altissima. Adesso io non ho qui i numeri, ma poi specialmente di alcuni istituti in particolare, no? Perché poi ci sono. Allora, ogni volta si trovano alcuni attori, vuoi perché sono effettivamente molto grandi, quindi è chiaro che c'è una quasi inevitabile che si interessino, però poi sono sempre quelli. Certamente Banca Intesa è la, come dire, sostenitrice, è stata la sostenitrice delle principali cose fatte da queste parti, e il caso Zunino insegna, ma non solo. Poi converte in caso di crisi, cosa succede? Che poi se la cosa non funziona come dovrebbe funzionare, loro convertono, si trova un accordo per convertire il prestito. E quindi diventano proprietarie. Non è il mestiere loro, ma diventano proprietarie. Quindi nel caso di Expo, lo diciamo anche prima, cioè il punto è se il comune e la regione, che sono i principali titolari del sistema, diciamo, non rientrano di quei 300 e rotti milioni, che è la base d'asta, però è nata deserta. Adesso vogliono fare un altro bando spezzettando il territorio, no? Quindi dicendo non più un blocco, uno che si compra per tutto, ma sì. Anche perché metà è verde, al 50% è obbligatoriamente sarà destinato a verde. Dell'altro 50% ci sono alcuni pezzi di housing sociale già stabilito. Su quello che rimane, chi prende tutto questo dovrà cementificare, no? È una deserta, perché nessuno crede molto in tutto questo. Ma se dovessero abbassare il prezzo, poi cosa succede? Se alla fine non saranno 300, insieme a 315 milioni è la... Se non sarà questo, va deserto una volta, due volte, tre volte, arriviamo... Perché poi passa il tempo, da qui a pochi mesi si comincia, dovrebbe cominciare. Poi sei mesi dura l'esposizione. Allora, se si deprezza tutto questo valore e non bastano i soldi per pagare le banche, perché quello serve poi per pagare quelle banche che dicevamo, quindi le grosse esposizioni che c'è, e cosa succede? Succede che non si sa come pagarle, e alla fine chi darà i soldi al comune, diciamo al sistema pubblico, per pagare quello? Certo. E quindi alla fine tutto quello marchingegno, i Cabassi, la Fondazione Fiera, ECL, bla bla, alla fine, ecco, ok. Ora i numeri non ce li ho, certamente questo cappio al collo è vero anche per altre grosse cose fatte da queste parti, quindi l'esposizione è enorme. Enorme, e se uno pensa che quando Unipol si è comprato tutto il siphon di aria, no? Questa è un'operazione che ha fatto molto discutere per le dinamiche di prezzi in campo, ma lasciamo perdere, no? Pensiamo a chi c'era, chi era coinvolto lì, chi il famoso papello in cui si parla in questi giorni, no? Con l'indagine del papello della Lionella Ligresti, quindi Mediobanca, lì perché c'era Unicredit e Mediobanca che erano talmente esposti, ma talmente esposti perché negli anni avevano dato soldi a palate, ma palate proprio alla famiglia, senza quei criteri standard, un po' sani, che si dovrebbe utilizzare per stabilire se quel soggetto era veramente degno di avere questo immensa facilità di avere del denaro, no? Questo non è accaduto. Ora cosa succede? Si dà troppo denaro, poi questo non è più capace di darlo indietro, erano così esposti che hanno dovuto fare un giochino lì e addirittura promettere al signor Ligresti dei soldi in più perché lui si ritirasse. Ora, perché? Perché anche in questo caso soggetti che per loro natura non sono immobiliaristi si trovano a diventarlo in conflitti di interesse, perché diventano prestatori di denaro, poi diventano anche in parte soci, quindi io do soldi a te ma sono in consiglio di amministrazione con te, in un gioco diciamo un po' perverso. Allora questo porta nel complesso una posizione diciamo enorme. Io vedo, non ho qui dati, ma esistono dati complessivi, perché poi le banche hanno le loro, quindi conta molto di più la finanza che non la politica, conta molto più questo tipo di presenza, la finanza, per lo finanziario rispetto alla politica. L'urbanistica milanese è stata abbandonata molto spesso a queste cose qua. Questo è il punto poi finale a cui si giunge, no?
Hai detto anche per questo si tengono gli edifici sfitti, ho capito male,
sì.
Vuoti, cioè perché questo può essere dato alle banche.
Sì, con lui prima perché esatto.
Ma gli edifici sfitti significano una devalorizzazione del valore di fondo dell'immobile?
No, sì.
Non necessariamente,
diciamo che però un immobile che non viene usato, non viene... Soltanto cambia una norma, no? Che prevede che per la sicurezza ci debbano essere degli standard. Se io non ne faccio neanche uno, scusa. Se io me ne disinteresso perché sono vuoti, e lì poi la spesa da fare è enorme. Infatti, tante volte non si vendono, non si riesce a venderli perché io te li vendo a un prezzo svalorizzato, ma quello che devo metterci io dopo, perché quello sia utilizzabile, e quindi rimangono, si incagliano, rimangono così ancora a lungo. Cioè c'è una svalorizzazione ma quindi uno dice, ma allora è appetibile, se vale di meno me lo compro io, ma quello che devo fare io in più per renderlo utilizzabile, sia questo per terziario, sia per residenze, poi dipende. Cosa? Ah, sì. È tale per cui rimangono incagliati e che nessuno se li prende. Questo è.
Ok, ma allora diciamo così: il bene non ha più un'utilità.
Venga, venga.
Ma no, sicuro. Venga, venga. No, non ha più un'utilità, dunque, però ha ancora un valore che noi possiamo chiamare non è certamente residuato.
No, no.
Come dire che sul mercato finanziario posso pretendere un posso gestirlo per gestire i rapporti finanziari.
E questo servono. A questo servono. E torniamo al punto che diciamo un poc'anzi. Tra l'altro il bilancio ha valori, anche lì, apriamo un altro capitolo, perché i valori a cui tu contabilizzi questi cespiti, dipende da qual è l'interesse che c'è, perché se io lo tengo alto, ma irrealisticamente, va bene, pompo un bilancio e faccio risultare un dato alla fine che è falsato. Questo accade molto spesso, e se specialmente le banche che hanno incagliati valori di questo tipo svalorizzassero secondo le norme, perché poi devi farlo ogni tanto, non è che anche per normative europee, normative, voglio dire, devi, quando lo fai sono botte, perché allora tu va giù tutto, sono perdite, non distribuisci dividendi, la ricaduta anche sulle valore dell'azione, perché si vendono azioni, cala il prezzo, quindi è un macello. Perché si gonfiano i bilanci di patrimoni che poi in realtà hanno valori realistici. Irrealistici. Sì, sono nominali, ma non sono. La bolla immobiliare, quando si parla di bolla immobiliare, ha a che fare anche con questo discorso qua. Sì, sì. Si tira il collo rinviando all'infinito la questione e inventandosi prodotti finanziari legati a dei valori che in realtà non sono così. No, sì, beh, poi certo, come dire, per alcuni aspetti, la Grecia ha in comune con noi purtroppo tutta una serie di cose, e questa anche un po', no? Perché non a caso, diciamo. Tu ti riferisci a Berlino, cose così. Io però su Berlino, è vero, Berlino ci sono, ti dicevo prima, ci sono appena stato, effettivamente si vede che c'è ancora oggi, e figuriamoci anni fa quando era ancora più. Io però non so dire nel merito se a Berlino il comune, cioè il municipio, il comune di Berlino, come ha governato tutto questo. Lì sarebbe da farci una cosa a parte, non lo so se quanto è diverso. Non risulta che ci siano cose.
Un sacco di italiani sono lì.
Sì, sì. No, sì, sì. Ma lui era uno che ha sempre guardato le cose. Portava i soldi, poi le Bahamas. Ma lui l'edilizia la faceva qui. Deve ringraziare Craxi. E poi Berlusconi, sì, sì. Ma specialmente Craxi, perché la fortuna sua arrivano in quegli anni lì. Erano gli anni in cui si pagavano tangenti per avere questi spazi, e lui è stato uno dei più generosi, molto abili, una persona molto intelligente, perché parliamo di persone a loro modo. D'altra parte, uno così non diventa mica perché è stupido, diventano così perché sono persone molto scaltre, no? Non c'è dubbio.
Ma sicuramente quello che una volta ha detto il blocco edilizio ha avuto un ruolo centrale in tutto lo sviluppo economico post-bellico. E questo è uno dei tratti salienti della storia del capitalismo italiano. Di nuovo mi sembra che ci sia questo intreccio molto più stretto con la finanza e la questione delle grandi opere, dei grandi progetti in area urbana. Questo è il tratto saliente degli ultimi 20-30 anni. Prima una struttura più dispersa, più ramificata, i palazzinari erano i costruttori di edifici che facevano massa, ma che non... infatti, cos'era Bocca che aveva definito quel tipo di speculazione edilizia come la costruzione di scatole di scarpe al contrario, no? Perché era dentro tutto comunque un'idea di città che faceva pena e schifo, ma era ancora fondata sostanzialmente su di un'ipotesi di sviluppo di tipo industriale, quindi afflusso dalle campagne, necessità di... Ecco. E quindi questa storia che tu racconti andrebbe legata all'indietro, nel senso legare questi fenomeni mostra con ad esempio i grandi sventramenti che hanno segnato la faccia di Milano dei primi subito post unità, il centro, Piazza Duomo e poi quelli degli anni del fascismo e poi gli effetti della guerra e poi ecco andrebbe fatto oltre che il movimento verso il presente anche il movimento verso il passato per cercare un filo, perché di sicuro Milano è sempre stata, come a suo tempo aveva sottolineato più volte Primo, una città che negli anni è cambiata velocemente, si è sempre rinnovata, si è sempre ridefinita, ridisegnata, spostando le sue popolazioni sostanzialmente, perché poi il lato umano, quello della relazione sociale, della presenza storica e culturale è anche a Milano una vicenda di deportazione sostanzialmente che dici Rino? No, vabbè, allora provi a dirlo tu. Ecco, quindi questo lavoro appunto potrebbe essere.
Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. Però bisogna fare un lavoro più storico, in questo caso un po' più storico, però anche perché alcune di queste famiglie, chiedo scusa, alcune di queste famiglie le vediamo qui, ma alcune. Per esempio i Cabassi arrivano da una storia molto prima, quindi degli anni che furono, quindi l'inizio del Novecento, no? Certo, furono, non parliamo della... però comunque l'inizio del Novecento, le loro fortune iniziano lì, con la ricostruzione. Per esempio col post-guerra, le cave di ghiaia, il lavoro di costruzione in quegli anni lì. È uno di questi. Sul discorso della deportazione, diciamo, se intendiamo in questo termine anche il passaggio di gente che lascia la città per andare all'esterno, nella cintura, addirittura ancora più fuori, è un fenomeno che nei numeri è così, c'è un flusso migratorio, no, di stranieri naturalmente che arriva in città o nella sua... diciamo nella periferia intesa, oppure nella cintura dei comuni intorno, no? Ma poi c'è chi abita qui che in parte esce dalla città e quindi si svuota, c'è un cambiamento in questo senso, sicuramente sociale, perché c'è una e ogni anno c'è un saldo negativo di
non basso, diciamo, di persone che va in provincia di Varese, va in provincia di Como, eh? È una cosa così. Beh, non è pochissimo. Nel giro di 20 anni la città cambia cambia proprio di...
Il crinale mi pare che sia il 73, no? il momento in cui proprio si inverte il flusso.
È iniziato prima dall'abbandono della città storica, da quando il centro è stato sventrato con la famosa racchetta e è andato a defluire
Sì, 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 entro i confini che poi andarono ad allargarsi, ma alla metà degli anni 70 proprio c'è il trasferimento nella cintura esterna e la popolazione di Milano cessa di crescere.
Però questo parliamo sempre dei residenti.
Sì, ecco, sì, sì, no, beh, poi invece il movimento beh,
quello è enorme.
Quello è esemplificato da Famagosta, no? quel polmone che...
Se uno conta le persone che stanno in città, allora lì arriviamo a numeri sì. molto più alti, perché è proprio il flusso. Allora, ma chi è della città, e c'è questo fenomeno invece.
Ecco, poi comunque io resto convinto, e sarà dura farmi cambiare idea, che a Milano quello che non veniva retto era il rapporto politico, il rapporto sociale, cioè Milano cambia faccia, si deindustrializza. Beh, certo, per dei fenomeni complessivi, ma con una puntualità politica che sta proprio nella storia di quello che avviene a Milano dalla metà degli anni 60 fino alla metà degli anni 70. Milano viene svuotata perché è una città che a un certo punto diventa ingovernabile socialmente, e quindi quelli che erano i poli di concentrazione della forza sociale vengono distrutti, non soltanto perché hanno un valore in quanto terreni, ma perché sono la base materiale di un ciclo politico che non era... Comunque io questo non è molto ortodossa come visione, ma morirò con questa idea in testa. Magari me ne viene proposta una migliore e la accolgo, però finora non sono mai riuscito a convincermi di una lettura puramente economica di quello che avviene delle popolazioni e dei territori in quelle che sono le capitali politiche delle nazioni. Poi se in un posto qualsiasi magari sì, ma a Milano secondo me c'è questo tratto che è ineliminabile. Comunque andiamo avanti con le domande, sfruttando questa presenza così dialogante e informata.
L'ultima cosa che volevo chiedere, chi ce l'ho qua, no, prima sembrava che volessi in qualche modo salvare Pisapia da questa marasma. Allora, io ho cercato per un bel po' di raccontarmela su e di salvarlo, poi più andavo a fondo o comunque cercavo di sapere, ponevo domande, sapevo, e più non trovo, ecco, se dovessi trovare delle argomentazioni a suo favore proprio su questa cosa qua, sull'edificazione selvaggia, sui traffici con la finanza, su questo liberalizzare molto, un po' come ha fatto Craxi fin allora, insomma. Cioè, tu hai parlato di riduzione, probabilmente ti riferivi ai piani regolatori, ecco, però quella è una roba che si vedrà forse sul futuro, ma fino adesso non ha bloccato molto, mi sembra, no? Non ha fatto poi niente né su Expo né per bloccare niente.
No, su Expo no, perché Expo, la giunta Pisapia su Expo ha preso in mano quel che c'era. Era un punto talmente avanzato a quel livello lì che...
Poteva ancora però rimandare indietro, no? Magari.
No, ma è realistico pensare che PSP è arrivato e diceva adesso non lo facciamo, perché il punto lì era troppo, i giochi erano troppo fatti. Quello che ha fatto, stando alle delibere che hanno provato, è stato questo, cioè un, come dire, il tasso di incidenza, ecco, di costruzione in città è stato frenato. Questo penso sia abbastanza vero, è nei numeri che loro continuano a sbandierare. Cosa vuol dire? Che tutta una serie di cose che erano in divenire hanno detto fermo un attimo, le facciamo con una compensazione di opere pubbliche e verde migliore. Ecco, è questo che poi succede, no? Ora, che questo però non assolve questa giunta e PSPA da tutto quanto, anzi, poi ci sono altri aspetti, per esempio, che fanno un po' pensare. Uno è, io ricordo quando ci fu la campagna elettorale di PSPA nel 2011, uno dei punti su cui lui martellava, no? era quello: basta con le gare al massimo ribasso, va bene? Perché sono fonte da sempre di ambiguità, nel caso minore, addirittura di spettacolari vittorie che lasciano molto. Adesso poi spiegherò magari se volete di più. Però allora, lui disse: basta, non ne facciamo più. Il sistema dalle nostre parti deve cambiare, non ne facciamo più in questo modo. Quindi terremo conto di altre variabili, ma non che uno arriva lì e dice abbasso del 50% il prezzo e vinco. Ecco, su questa cosa su cui insistete molto all'epoca, devo dire che poi nei fatti purtroppo non è stato proprio così, perché questo meccanismo si è ripetuto in ambito di competenza comunale, ahimè si è ripetuto sull'Expo, perché la vittoria per costruire la piastra, che era un po' la spina dorsale, e non solo, anche altre gare sono state vinte vincendo col massimo ribasso, abbattendo di oltre il 50%, quindi dura il 60% il prezzo di base d'aste, che vuol dire che vuol dire che sembra un po' una cosa finta, tant'è che poi alcune di queste gare, quella della piastra, sono state fonte di indagine e magistratura, con arresti eccetera. Quindi perché? Perché dopo è chiaro, ma fin dall'inizio c'era questa visione strana, strampalata, perché cosa accade? Accade che poi tu vinci abbattendo, tu da 100 milioni io te ne do 50, no? Perché la variabile prezzo è quella che conta di più, ma la variabile prezzo non è l'unica variabile, ci sono altre cose che contano, no? Però se vince quello, io vinco così, poi non sarò in grado di farti le opere così, perché è insostenibile, eh? Allora io ti carico con varie, nei 5 anni dopo ti metto, chiedo varianti tali e ottengo varianti, se ti dico se no non la faccio più, allora e il prezzo diventa più alto di quello. Allora, io pago 50 quello che doveva essere 100. Poi in realtà, mi faccio dare nel tempo molti più denari per poter fare quello che in realtà altrimenti non potrei fare. Quindi è un gioco che è perverso, no? Però funziona così, perché altrimenti io non potrei vincere una gara a dei valori così. A dei valori così bassi.
Come mai secondo te non c'è stata presenza di capitali esteri in tutto questo grande gioco? Ovvero io non lo so.
No, all'Expo non ci sono, perché lì governa un'entità che è l'entità della Expo SPA, e Arexpo SPA, che è la proprietaria dei terreni, ma che il controllo fa capo sempre al sistema, diciamo, regione, comune, comuni più piccoli, camera di commercio, provincia. La sua provincia però si è sfilata, non vuol pagare più, quindi il governo, che è anche esso dentro questa storia, pagherà per la provincia. Quindi diciamo questo qui è il gruppo di, no, che governa, quindi qui non sono soci stranieri. Però è anche vero che i singoli padiglioni dell'Expo stranieri se li fanno da soli. Il padiglione della Thailandia se lo fa la Thailandia. Quando finirà la Thailandia, quando finirà l'Expo, si smonterà quella roba lì, perché quella non rimane, e se lo portano via. O lo buttano o se lo portano via, perché in parte saranno anche riutilizzabili le cose dell'Expo. Il resto verrà distrutto e rimarrà solo il padiglione Italia, che è un bestione, che è più, no, quello rimane, perché rimane, tutto il resto verrà tirato via. Quindi tutto questo gioco mastodontico che sta avvenendo, passa di 6 mesi, andrà in disfacimento. Anche questa è una cosa che... E poi lì è il cattedrale, perché lì bisognerà vedere cosa accadrà in quella cosa, in quello spazio.
Ho
visto tante volte. La via d'acqua.
Che i cittadini si sono totalmente espressi contrari.
Contrari, sì, sì. E poi lì, Pisa Pia, esatto, però poi lì ha fatto un gioco un po', no? Vuol dire, non tanto in linea, diciamo. Lo so. Sì, sì, ma ce ne sono, adesso facciamo l'elenco, sì, sì.
Possiamo meno sperare che l'albero della vita si
muova. Ma io, quello che ho capito, no, l'albero della vita, cosiddetto albero della vita, a quanto ho capito non si fa. A oggi non si fa. Non si fa. A oggi non si fa. Poi se si inventano qualcosa, non so. Però non si fa. Anche perché lì ci sono sorte nel frattempo altre problematiche, anche di inquinamenti vari. Visto che Cantone ha detto. Che poi non abbiamo parlato di tutto l'aspetto della criminalità. Questa è un'altra cosa che ci porterebbe lontano, no? Che la criminalità, tutte le cose. Adesso qui non è. Però per dire che c'è anche questa parte. Quindi quando si parla di cemento, si parla anche di questo. Di terra, movimento terra. Si parla anche di questo, in mano ai calabresi, e lì questo è l'altra parte, che comunque è una gamba di tutto questo, perché alla fine le cose, è vero che c'è la finanza, è vero che c'è la politica, è vero che c'è tutto questo, ma poi qualcuno deve costruire quel cemento.
Per non parlare poi della questione bonifica, trattandosi di aree industriali o comunque anche quelle legate alle ferrovie piene di merda.
Siccome costano fare bonificare, la bonifica a questo, che è molto costosa, no? Bonifica costosa. Allora, però è costosa sì, costosa no, è imprescindibile per fare qualcosa di nuovo. Abbiamo visto che il gioco, come dire, l'inquinamento, non inquinamento ambientale, ma l'inquinamento corruttivo, è lì che si infila, perché io ti faccio fare, al posto di farti fare la bonifica come si deve, te la faccio fare non come si deve, ma farla figurare come si deve, basta pagare la tangente. Questo si è visto tante volte, il caso di Giuseppe Grossi, che è stato uno dei più importanti bonificatori, che poi è morto, lui si è legato a CL, per esempio. Ecco, lui ha messo su un impero proprio con questo giochino qua. Sulle ex aree chimiche, no? Quante ne ha fatte? E dove poi facevano i supermercati. Questo, il capitolo delle bonifiche è complesso, perché è molto, direi, però lì c'è dentro tutto il discorso dell'ARPA, e allora l'ARPA come controlla? Controlla bene, controlla male? Anche lì ci sono tutte, come dire, non sempre le cose sono lineari, insomma, è il capitolo bonifiche. Alcune cose non si fanno proprio perché si pensa a questo, siccome costa troppo non si fanno. Ma d'altra parte, ex aree industriali, come di quelle di cui abbiamo parlato, sono sature di schifezze, da punto tale, a parte l'amianto, ma anche al di là dell'amianto, c'è proprio un liquami e depositi di ogni tipo, rende impossibile, la costruzione di qualunque cosa.
Sull'area Expo non c'è proprio il problema del
Era un pezzetto, sì, c'era un pezzetto su questo, sì, perché Ro, ma lì poi c'era anche il pezzo di Arese, tutta la parte Arese, la parte Alfa Romeo, con depositi, infatti ne ho fatto un processo lunghissimo. Sì, ma non so, io, non c'è zona dove non si debba fare una cosa così, io penso. Non c'è zona, e infatti ecco una delle ragioni per cui se in alcuni casi si è dilungato è questo, ecco, prima non l'abbiamo detto ma certamente questo. E il bustone aiuta per invece evitare di aspettare.
Va bene, poi se qualcuno ha degli incubi stanotte non si lamenti con il relatore che non ha fatto altro che riportare. Grazie e alla prossima.